Lettura al caminetto.
Senza costernazione per l'abbondanza di ismi esibita dalla critica, ultimo mi pare lo sternismo, sterne meno, prendo il primo volume delle opere di Carlo Emilio Gadda nell'edizione garzantiana diretta da Dante Isella e torno a cercare, come si fa in una stanza al mare con un geco fermo sul soffitto, scritture particolarmente compiute. È un'espressione di Gadda stesso. Gadda amava le scritture compiute, particolarmente degne d'un retore profondo. Cosa vuol dire? Non fatico a trovare vertici espressivi che sembrano subito disperdere gli ismi e ogni murmure esegetico come stornelli al primo sparo. Vi offro dunque in questa lettura una prosa inusitata, tutta sommossa liricamente, e che designo con un sintagma preso dallo stesso Gadda, vertici espressivi. E Gadda parla di Dante, trova delle similitudini elettriche addirittura, di un'espressività meravigliosa elettrica, e li chiama vertici espressivi, non finisce di assaporarli parlandone in pagine bellissime. Credevo una decina d'anni fa d'essere il primo a cogliere nella prosa della cognizione del dolore una straordinaria allitterazione, non la ripetizione pure semplice della lettera iniziale a scopo onomatopeico, vero? Bensì una figura fonica complessa, radicata nelle risorse, per così dire, viscerali della lingua, e non subito contenta di sé. Oggetto dell'inusitata attenzione e dell'inusitato gioco è, per ricordare il folengo al un parente lontano di Gadda, vero? Merlinco Cai, il folengo col suo latino macaronico. Il folengo parla di cicigare, no? Che è molto bello anche per noi ticinesi. Quae mi rumput cicigando testam, dice delle cicale. Soltanto poco fa, dunque, mi sono accorto che l'ipotiposi, prima che a me, ha parlato a Enrico Flores, il quale in un volume del 73 presenta un mazzo tutt'altro che trascurabile di effetti linguistici, figure sparse nell'opera di Gadda. E tra quelle che più dovrebbero servire, diciamo, all'esame di maturità, è appunto questa allitterazione governata da Z, che, notate bene, è un segno doppio, T più S, vero? E sonora D più S. La Z è in italiano è una lettera speciale dell'alfabeto. Lo sa Dante, che parla della Z dei genovesi e dice: senza questa Z i genovesi sono morti. La cosa divertiva molto Montale, il grande genovese Montale. Questa lettera è non di rado attiva anche in senso iconico, perché zigzagando non viene giù nel bianco della pagina come un lampo, e quindi è anche attiva da questo punto per gli occhi, vero? Il passo additato da Flores è questo. Cosa fa Gadda nella cognizione del dolore? Annuncia, come si dice in una musica, il tema. Annuncia. Il motivo è annunciato rapidamente, così come distrattamente, e invece a guardar bene è già tutto controllato nel suono, vero? Le cicale risveglie screziavano di fragore le inezie verdi sotto le dovizie di luce. Avete sentito questa frase? Questa è la prosa di Gad. Ma si può, anzi si deve, andare oltre. Le cicale risveglie. Esagero leggermente, per carità, non bisognerebbe fare queste cose, ma lo faccio a fine didattico. Screziavano di fragore le inezie verdi sotto le dovizie di luce, tutto il cielo dell'estate crepitava di quello stridio senza termini nell'unisono d'una vacanza assordante. Entro una sorta di cerchio canicolare formato dall'assonanza fra cicale e assordante, lavora dapprima con suo fragore acceso, diciamo, la Z di tre parole che si inseguono da presso, ma non vicinissimi, e cioè screziavano, inezie, dove torna tutto un gruppo, EZI, l'inezie verdi sarà tra i sintagmi più geniali di Gadda, e dovizie, dove Z segue I tonica, una I tonica portatrice di luce, non è vero? Come poi in stridio e unisono lavora, avete sentito, questa lettera acuta per definizione, la I, è atta quindi a correggere, diciamo così, luce, perché questo accade al linguaggio, insomma, vero? Di sembrare bendato o di sembrare invece inadatto alla cosa che si vuole designare, nominare. Luce è stretto però nel suono a cicale e cielo. La dovizie forse viene, è vero, da la canizie, no? Per estensione, o dal più raro la blandizie. Nell'inferno di Dante c'è una divizia, no? Per esempio. Gadda assume anche parole arcaiche. O ne foggia lui, di nuovo, fra inezie, che assuona con risveglie, e dovizie, si insinua sotto. Sotto entra nel gioco, voi direte, ma come? Entra nel gioco perché scinde il gruppo ST, che è l'inversione del doppio segno di ZTS, no? Disgiunge il nesso invertito di estate. Estate è intensificato da stridio, che prolunga lo strepito, lo fa più insistente. Con stridio operano, crepitava e screziavano. Poi le sonorità sembrano farsi anche più sottili. Senza termini può vedersi o ascoltarsi come sintagma che disgiunge ancora più fortemente st accogliendo z, no? Senza termini. Di senza torna parecchio poi in vacanza. Unisono chiama s doppia di assordante. E qui grande Gadda ha certissima e commossa, direi, memoria dell'Ariosto. Dell'Ariosto, sulla cicala, col noioso metro, le valli e i monti assorda, e il cielo e il mare. E io ho ricordato poco fa Pascoli, il grande esperto di queste cose, vero, di simili organizzazioni, vero, è Pascoli. Pascoli, io potrei indugiarmi a lungo, no, su esempi pascoliani, vi offro questi pochi versi miracolosi, veramente miracolosi, della poesia intitolata Pioggia. Sentite, anche qui esagero un poco. Stupiano i rondinotti dell'estate, di quel sottile scendere di spille, era un brusio con languide sorsate e chiazze larghe, picche a mille, poi singhiozzi e gocciar rado di stille d'oro in coppe di cristallo. Non credo ci sia esempio più straordinario di questo, per quel che sto dicendo, in tutta la poesia italiana. Al vertice delle cicale non si perviene nella cognizione gaddiana senza preannuncio, dunque. Ecco, non lontano, la cicala sull'olmo senz'ombre friniva a tutto vapore verso il mezzogiorno, dilatava la immensità chiara dell'estate, dove si può festeggiare il manzoniano decasillabo iniziale, la cicala sull'olmo senz'ombre, con la sua bellissima multisonanza da olmo a ombre e una fuga come per lontananze. Si pensa sempre all'infinito dei leopardi, no? Là, là, degli spazi, dilatava la immensità chiara dell'estate. Che poi entri frinire, proprio il verbo che insegnano a scuola, no? Cosa fa la cicala, principale? Sono quelle cose che possono far sorridere gli allievi più intelligenti, no? E io ricordo un maestro, un povero diavolo, che corresse, si fermammo e io mi misi a mangiare una mela che avevo nel sacco e lui corresse a mangiare con sbocconcellare. Cioè, da ridere un mese nell'erba alta, vero? Sbocconcellando. Certo può far sorridere anche il frinire, ma figuratevi, abbiamo a che fare con Gadda, non è vero? E Gadda lo fa con ironia, evidentemente. Si ricorda della famosa pagina carducciana sulle cicale del Colle di San Miniato al Tedesco, dove di frinire è detto che per una cicala sola che canti, amatrice solinga, sta. E allora il sorriso continua con a tutto vapore. Delizioso Gadda. Assurdo motivo ricorrente, poeticissimo, legato soprattutto alla luce, nella cognizione il canto delle cicale, plurale, si leva poi in modo che sarebbe anche più inatteso se non fosse preceduto da un'irruzione del fuori. Dalla finestra aperta la luce della campagna screziata di quella infinita crepidine. Anche più improvvisa la seconda irruzione. Ecco questo interno di malato. Il malato si ricomponeva seso dal letto. La sua figura inutile si riprendeva da un oltraggio non motivato nelle cose. Il dottore, con un tono un po' mortificato, gli confessò che non riscontrava nulla di preoccupante. Scosse il capo. Nulla, assolutamente nulla. Prescrisse dei dadi di Sidobrol, dissoluti ognuno in una tazza d'acqua tepida, un paio di volte al giorno, lontano dai pasti. Acqua tepida, già, proprio acqua, acqua. Si impazientì perché l'ingegnere gli fece un paio di domande come uno scemo, o era forse distratto. In una tazza da tè, ma già, già, è naturale, ma sicuro, per modo da cavarne un bel brodino. Sì, insomma, una tazza di brodo. Il bismuto, se credesse, poteva anche lasciarlo. E le cicale, popolo dell'immenso di fuori, padrone della luce. Qui l'ellissi del verbo, avete sentito, già efficace prima in dalla finestra, agevola la nascita di tre settenari, incastonati dunque nella prosa. E le cicale, popolo dell'immenso di fuori, padrone della luce. Oltre alla parte prima, terza, le cicale tacciono. A un certo punto del romanzo, dalla cognizione del dolore, cessa questo coro così suggestivo, vero, delle cicale, cessa. E quindi vive il silenzio delle cicale, non è vero? È un tema, vive anche per la sua assenza, se la sua attività, la sua presenza è stata veramente intensa, poetica. L'ultima ripresa interrompe un passo fra i più concitati della cognizione, dove l'apparizione in sogno della madre altissima, immobile, velata, nera e occupata da una cupa disperazione. Nulla disse, come se una forza orribile e sopraumana le usasse impedimento ad ogni segno d'amore. Era ferma oramai, era un pensiero nel catalogo buio dell'eternità, e questa forza nera, ineruttabile, più greve di coperchio di tomba, cadeva su di lei, come cade l'oltraggio che non ha ricostituzione nelle cose, ed era sorta in me, da me, e io rimanevo solo con gli atti, scritture di ombra, le ricevute nella casa vuotata delle anime. Ogni mora aveva raggiunto il tempo dissolto. Ecco, le cicale franarono nella continuità eguale del tempo, dissero la persistenza, andavano ai confini dell'estate. Altra saldatura circolare per assonanza da cicala estate di poco fa a cicale estate, come se il plurale virgiliano, dalle georgiche, vero, insistesse nella memoria più del singolare dell'ariosto, e con cicale rima eguale, ma soprattutto si gusta il passare da frinire a franare. E franarono, e ben secondato da un altro sdrucciolo andavano. Il rintocco dentale di tempo torna con persistenza. La chiusa non invano coincide con un endecasillabo. Andavano i confini dell'estate, a cui si allaccia al capitolo quarto. Dunque ci sono queste relazioni, vero, a distanza di molte pagine anche, l'estate senza confini. Come ci si deve aspettare, il canto della cicala insorge anche in altri narrati di Gadda. A pagina 189 di questo primo volume gargiantiano, una cicala sola nel castello di Udine, malinconiosa, che richiama il virgiliano querule, faceva più immensa e come vivente la luce, con subito gioco etimologico: dalla buia cava di Dionigi la cicalata babelica degli umani e delle loro coniugi. Chiudo con questo vertice, passo a un secondo vertice espressivo. Qui contempliamo un geco, una specie di ramarro, vero? Beh, non è questo nome molto noto nelle nostre contrade, ma basta andare al mare, vero? E ci arrivo in stanza. Compare in un concerto di 120 professori, nel stupendo racconto della Dalgisa. Poiché si tratta di una similitudine, giova non isolare il paragone dal paragonato. Era professore di diritto privato, scrittore, senatore e coltivatore di melanzane a Barlassina. Guardò rapido, le lenti gli brillarono d'un lampo a punta acutissimo, una favilla di intenzione documentaria. Così il geco su squalli di muri eiacula e ritrae il dardo attimo della sua lingua. La folgorante coincidenza della cosa con ritmi e timbri non sopporta accostamenti se non con l'uno o l'altro di quegli epigrammi naturali sparsi nella commedia. Più nervosamente vi si raggiunge la rapidità dantesca che Gadda ammira in certi versi del Porta, Carlo Porta, vero, dialettale. Penso adesso al ramarro di Inferno 25, come il ramarro sotto la gran fersa del dì canicular, cangiando sepe folgore par, se la via attraversa. In Gadda possiamo agevolmente distinguere tre versi. Così il geco su squallidi muri eiacula e ritrae il dardo attimo della sua lingua. Leggibile il primo come decasillabo o come endecasillabo con dialefe dopo così. Il secondo vuole essere un endecasillabo con dialefe tra dardo e attimo. Il terzo è un quinario come se ne trovano nel Gadda in versi versi, perché Gadda ha scritto anche delle poesie, secondo me, meno alte, meno raggiunte di queste cose incastonate nella prosa. Per esempio nell'autunno, che chiude la cognizione stessa del dolore. Tre versi, dunque, nei quali hanno una parte evidente i tre sdruccioli, squallidi, eiacula, attimo, nervosi, vero? Tutti provvisti, come ritrae e dardo, della stessa tonica aperta, così che si arricchisce il passare alle altre vocali U di muri, I di lingua lingueggiante in sede estrema. Forse l'esito più sottile è nel rapporto, come di falsa etimologia, tra geco e eiacula, onde viene in mente che giaculatoria deriva da iaculari, che vuol dire scagliare. E geco non si allontana troppo dal cognome del professore, il professore ritratto qui con tanto divertimento di diritto privato, che si chiama Gnecchi, che è un cognome diffuso anche nel Ticino, Gnecchi, e che nel nostro anche dialetto, nei nostri dialetti ticinesi, forse in tutti, Gnecchi vuol dire fiacco, no? Fiacco, stracco, un po' Gnecchi, vero? Gnecchi, vero che non è Gnuc, vero? Ma insomma, quasi gemello dello zio Gnoc, dice, giocando evidentemente, Gadda, architettone, ingegnerone, trifolone, in città e un po' per tutto, di quelli insomma che oggi di gli darebbero il panello, ma c'è anche un ramarro del quale desidero parlarvi. C'è in Gadda la coda del ramarro che uno sgarbato, come dice lui, gelataio, anzi gelativendolo, è molto più divertente, gelativendolo, sembra un rotino strano incrociato con un uccello, no? Si addice a questo Zauberer casereccio. Ecco, un gelataio che fa guizzare questa cosa come un giocatore, un prestigitatore, dentro una scarsa menta, no? Una scarsa menta. Gesalmentin, come dice una storiella milanese. E si trova in una prosa intitolata Cinema della Madonna dei Filosofi. Sentite che bello. Ciò che non potei ignorare furono le bibite del gelativendolo, il quale, accampato sotto il tendone con ghiaccio, pialla da ghiaccio, secchi e con l'iride nelle bottiglie dell'apoteca, mesciva il colore prediletto in un bicchiere colmo di ghiaccio in briciole, servendosi a ciò d'uno speciale mestolo misurino di stagno. La coda del ramarro aveva sublimata in uno smeraldo liquido detto menta glaciale, dove la melarancia era un topazio, la marena un granato. Con il misurino di stagno mi impartì sgarbatamente la mia razione di sogno nei limiti della sua razione di realtà. Se quotidiana o no, la razione di sogno può assegnarsi a più d'un bravo scrittore del Novecento, il resto, la cosa divenuta perfettamente un'altra, per dire con Platone, è senza dubbio Gadda sopraffino. E già prima del ramarro, con ghiaccio, trattato comendante avviene con pece, tenace pece, per esempio, cioè con ciò che delle sema non è indurato, come fa Petrarca nella Sestina l'aere gravato, con dolce ghiaccio, sicché nel brano gaddiano va adocchiato anche l'iniziale ciò. Sentite? È un pezzo di ghiaccio, anche questo, che poi è in briciole, per cui entrano infine ciò è speciale, è dura, dura, mentre con ramarro, che, come ognuno avverte, è parola non meno instabile che nervosa, è un accorto gioco paronomastico che a me riporta soprattutto quel formidabile proverbio che vi ho ricordato di Verga nei Malavoglia: il mare è amaro e il marinaro muore in mare. Restando a Gadda, già è stata indicata con indubitabile piacere tutta una maramaglia amara nella meccanica. A ramarro si stringe smeraldo, di cui menta serba non trascurabile porzione. Poi ecco mela arancia, che accoglie e scompiglia smeraldo, e infine amarena, saldabile a ramarro. Straordinario gioco. Giusto nella pagina susseguente allungo l'occhio e colgo arachidi che muove scaracchi e arance. Altro gioco degno dell'ingegnere. E giungo all'ultimo, per questa volta, in questa sede, vertice espressivo di Gadda, ed è una dama, vero, è folgorata in pochi righi, assolutamente straordinari. Nel racconto al parco, in una sera di maggio, incontriamo una di quelle randamazz de Lombardia, come le chiama il Porta, queste matrone, non è vero, di un plurimillenario matroneo, insomma, restituite dalla Lombardia, insomma, donna Eleonora Vigoni. Non è un cognome inventato, io sospettavo che fosse inventato, ma che. Poi sono capitato nei pressi di Pavia e ho levato il mento su un cartellone, nonostante la nebbia ho visto che si celebrava la torta Vigoni, e poi l'ho perfino provata. È un po' asciutta, è un po' asciutta, e chiama vino o qualcosa di simile, insomma, vero? Ma insomma merita di essere ricordata. Il transito stupendo è filmato dalla retina allucinata della giovane Elsa, alla quale col nome prima balena l'immagine della dama vedendo il cavallo di cui è proprietaria. È una pittura indimenticabile. C'è dunque il ritratto di questo baiardo degradato a povera bestia nella sua mitologica fuga, ed è seguito dal ritratto più svelto del cocchiere, soprattutto spiritoso, dove è detto che avea l'occhio, secondo il solito, a una quarta dimensione del mondo. Già con impietoso endecasillabo termina il primo accenno alla dama. E vidi infatti la dama, incastonata nella più assoluta coerenza con la propria figura, come l'avessero modellata di stucco. E dalle stupende grinze del di lei volto la percepì nel suo essere e nel suo significato immortali, ancora più tigliosa del cavallo. E adesso, in ralentì, vero, contrattile, diciamo così, possono insaporirsi l'uno dopo l'altro due decasillabi e un settenario. E qui è veramente uno dei punti straordinari. La dama, molto ben messa in cocchio e infronzolata in certi toni di quaresima, tra il nero e il viola, davasi a diveder dama dal garbo un po' passo onde s'era abbandonata a sedile e a schienale dalla maestà e leggiadria con che reggeva il parasole viola, tutto inghirlandato d'una lattuga viola di crepe. Aveva il viso, per quanto grinzuto e giallo, adesso però favente e arridente, in una benignità inattesa, forse immeritata dal popolo. Viola che ti voglio, viola, tra il greco e il tasso, ma il nero ignora i gigli. Non sorvogliamo su quel ben messa che nella parlata delle nostre contrade vale le li proprio ben detto dei morti. La dama è sistemata proprio come in un sarcofago, e benché sembri una mummia con quel viso grinzuto e giallo, fa pensare ad una divinità. La promozione è suggerita dalla parola maestà con che reggeva il parasole viola, altro endecasillabo, e dalla voce dotta favente, altrove lucina favente. Ma con questa faccenda dei versi infilati nella prosa vedo bene la faccia che farebbe, che avrà fatto Gadda, persuaso solo fino a un certo punto d'essersi sliricato. È il momento di dichiarare che non trovo molto divertente andare in cerca di endecasillabi o altri versi nella prosa di Gadda come si è fatto coi Promessi Sposi, ma se nel romanzo di Manzoni capita di ascoltare un endecasillabo come asciugandosi gli occhi col grembiule che da Lucia così argutamente balestra a Laura della celeberrima canzone di Petrarca, asciugandosi gli occhi col bel velo, allora sì che possiamo comprendere appieno la necessità del verso. Così col primo di questi endecasillabi gaddiani un miracolo che basta a illuminare la singolarità di una scrittura attentissima alla lettera, alla materialità del significante fonico, al ritmo. Davasi a diveder dama dal garbo. Dove protagonista della letterazione è la dentale sonora D, la quale, ricorrendo 5 volte, costituisce la cerniera che dà vita al verso in quanto tale. La rima di D non è rara nella grande poesia italiana, ma lì per lì non è facile trovare un verso costruito con altrettanta cura e felicità, anche perché la letterazione inclina spesso alla pronomasia o ad altra figura retorica. Non poco ottiene il foscolo con parole come ridente, disegnare, danza, eccetera. Petrarca con donna non è che si addormenti, pensate, onde si bella donna al mondo nacque, con cui termina un sonetto. Ma il meglio che si possa desiderare per questa via sarà in Purgatorio 27, dove a Dante pare di vedere in sogno una donna, giovane e bella, camminare per una pianura mentre coglie fiori e canta. Qui c'è questo verso tra i più belli della poesia italiana, non solo della commedia. Dunque, giovane e bella in sogno mi parea donna vedere andar per una landa, cogliendo fiori, eccetera. Come nel verso dantesco, in quello di Gadda si respira quello stato poetico del linguaggio, quel langage dans le langage, nel quale le relazioni interne, è vero, sono regolari e afferrabili quanto quelle della musica. Vero che la letterazione è, per così dire, già bella e pronta nella locuzione dare a divedere, darsi a divedere, da cui con balzo neanche tanto ardito si può risalire all'esteticamente così diverso mostrarsi dello stil nuovo. Vero? E certo, con un po' di Petrarca, è vero, troviamo un sostegno non indifferente per darmi a diveder cal suo destino, anzi contrasta. Ma insomma, quel Gadda si desta veramente Gadda.